Giovanni capitolo 3 dal verso 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amen, amen. Fin qui la parola del Signore. È un passo che sappiamo a memoria fin dalla scuola domenicale, da bambini. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chiunque crede in Gesù. Chiunque. Viviamo in tempi di grande confusione. A livello religioso c'è una confusione pazzesca. La gente non sa più quali riferimenti trovare, ma c'è quel grande personaggio della religione che dice questo, ma c'è un altro importante personaggio che dice tutto l'opposto. Dove andare? Da chi andare? Dove trovare la strada giusta? E fratelli, guardate che se noi perdiamo di vista la parola di Dio, noi non sappiamo più dove andare. Grazie a Dio per la sua parola, lo ripeto, grazie a Dio per la sua parola è verità, noi ci vogliamo attenere alla verità della parola di Dio. Tanti dicono di credere, ma fanno delle cose che agli occhi di Dio non piacciono, credono, pensano, immaginano delle cose che agli occhi del Signore sono peccato e sono contrarie alla sua volontà. Tanti pensano invece di essere a posto. E dicono: io sono a posto, non faccio del male a nessuno, non rubo, non uccido, sono a posto così. E pensano di essere a posto. Ma qui la parola di Dio ci dice che innanzitutto ogni persona che crede in Lui, in Gesù, ha la salvezza, ha la vita eterna. Affinché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui. Chiunque crede, ogni persona che crede in Lui, uomo o donna, di qualsiasi provenienza, nazionalità, stato sociale, lingua, tribù, onesto o delinquente. Ci avete mai pensato a questo? Qualche giorno fa io parlavo del Signore lì nel carcere con due detenuti e mentre parlavo del Signore poi uscendo c'era una guardia che mi ha chiesto alcune cose, un agente di polizia che mi ha chiesto alcune cose, non si dice più guardia. E allora io ho avuto il privilegio di parlare del Signore anche a lui. La divisa non fa la differenza. Noi guardiamo il camice, la divisa, come uno si veste, l'esteriore, ma davanti a Dio siamo tutti peccatori, abbiamo bisogno. E allora il Signore ci dà questa possibilità: chiunque crede in Lui può avere vita eterna. E Paolo ai detenuti, mentre era in carcere a causa della fede, nel carcere di Filippi, vi ricordate? Innalzava preghiere a Dio, cantici a Dio, i detenuti li ascoltavano. Per i detenuti c'era l'evangelizzazione. E alla gente che li deteneva in custodia, lui disse: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Fratelli, questa fede è necessaria, credi nel Signore Gesù. Gesù è morto per tutti quanti gli uomini e ogni persona che crede in Lui è salvato. La fede in Gesù è necessaria perché Gesù è l'unico mediatore, perché Gesù è l'unico salvatore. Ogni persona che crede in Lui, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ma io vorrei sostituire a questo chiunque ancora un'altra cosa. Ogni fratello che crede in Lui, non solo ogni persona. La fede come una scelta personale. Il figlio prodigo si allontana dalla casa del padre. E quando torna finalmente alla casa del padre, perché scopre che lì c'è benedizione in abbondanza, allora viene fuori nella storia, nel racconto evangelico, nella narrazione, che c'è un altro fratello maggiore che è fuori dalla casa e non partecipa alla festa. Uno era lontano e non partecipava alla festa, uno è vicino ma non entra in casa e non partecipa alla festa. La cosa più bella è quando ogni fratello crede in Lui e diventa figlio di Dio. È importante che diventiamo figli di Dio. Non è importante la chiesa che frequentiamo, attenzione, quella ha la sua importanza per quanto riguarda l'edificazione, per quanto riguarda la verità della parola di Dio, ma per la salvezza è importante che tu diventi figlio di Dio, che tu partecipi alla festa. Possiamo dire stasera che la gioia del Signore è la nostra forza, che la gioia del Signore invade il nostro cuore. Ogni fratello che crede in Lui e poi ogni discepolo che crede in Lui. Certo che chi crede lo segue. Bartimeo era stato guarito dalla cecità e seguiva Gesù per la strada. Non dice che Bartimeo aveva solo ricevuto un miracolo. Purtroppo nella nostra esperienza abbiamo visto alcuni che hanno ricevuto dei miracoli dal Signore, delle grazie dal Signore, ma non hanno continuato. Noi vogliamo continuare, noi vogliamo essere discepoli. Ogni discepolo che crede in Lui. Qui non dice chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Non dice uno che va in chiesa non perisca ma abbia vita eterna. Non è un devoto ma un discepolo. Uno che si preoccupa dell'opera del Signore, uno che si preoccupa dell'avanzata del regno di Dio, di diffondere la parola del Signore. I discepoli al tempo di Eliseo si preoccupavano, vi ricordate la scure che cadde nel fiume? Vi ricordate? Di allargare la testimonianza, di allargare il locale di culto. Fratelli, noi ci vogliamo preoccupare, ognuno di noi, perché il Signore ci affida a noi la responsabilità di essere Suoi discepoli. Vogliamo allargare la tenda del Signore, vogliamo allargare il locale. Signore, vogliamo che altri si convertano a Te. Ogni persona, ogni fratello, ogni discepolo, ogni santo che crede in Lui. Ogni tanto c'è una chiesa, qualche chiesa, in giro per il mondo, che proclama beato e che proclama santo qualcuno morto, no? E le chiese ogni tanto proclamano nuovi santi. Ma che cosa dice la Bibbia in proposito? Ci sono dei santi vivi? Chi sono i santi secondo la Scrittura? I santi sono tutti coloro che invocano il nome del Signore Gesù. Allora, fratelli santi, siamo noi. Che dite, non vi sembra una bella notizia? Anche senza aureola, siamo santi, invochiamo il nome del Signore. E Gesù risponde proprio a me, che sono così piccolo, come una formica, un essere davanti a 7,5 miliardi di persone, insignificante. Ma il Signore risponde proprio a noi, perché? Perché siamo Suoi, perché gli apparteniamo, santificati all'inizio, cioè messi da parte per un servizio, chiamati a essere santi tutti i giorni della nostra vita, perché senza la santificazione, è duro questo verso, nessuno vedrà il Signore. E allora il Signore ci chiama a essere santi. Non solo, chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ogni servo che crede in Lui. A poco servono le etichette, fratelli, sorelle. Noi ci dobbiamo presentare un giorno davanti a Dio. Ma io sono stato un bravo cattolico, un buon evangelico, non servirà a nulla. No, ma io ho fatto alcune cose, sai, anche per aiutare la Chiesa evangelica, la Chiesa protestante, aiutare quella setta, quell'altra setta. Io sono stato a modo. No, se tu credi in Gesù, lo servi, lo servirai, lo devi servire. Servire il Signore è una gioia per noi e il Signore ci darà il premio di sicuro. Perché Egli viene presto e il suo premio lo tiene nella sua mano per tutti coloro che lo avranno servito. Che dite, fratelli? Il premio è sicuro per noi. A poco servono le etichette, mi raccomando. Io sono di 4 generazioni pentecostale, che serve? Stai servendo veramente il Signore? Lo stai onorando nella tua vita pratica? Quando ti vedono, dicono quello è un evangelico, è un cristiano, è un pentecostale, è un cattolico. Oppure dicono quello sta servendo Gesù. Si vede da lontano che è un servo del Signore. Si vede dalla sua vita, si vede dalle sue parole, si vede dai suoi occhi. Fratelli, noi vogliamo essere riconosciuti come servi del Signore. Quando i 3 fratelli ebrei, 3 amici di Daniele, stavano davanti per essere gettati dentro una fornace, non dissero l'Iddio di Israele, l'Iddio nostro forse ci aiuterà, no? Dissero l'Iddio che noi serviamo, la coscienza di servire Dio. Io e te non vogliamo servire un altro, non vogliamo adorare un altro. Noi vogliamo attenerci all'Iddio vivente e vero e Lui ci darà il premio, la ricompensa. Noi tutti, dice la Scrittura, è terribile questo passo, fratelli. Io l'ho letto e l'ho riletto questi giorni, in questa settimana l'ho letto e pensato diverse volte. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene sia male. Noi dobbiamo comparire davanti a Lui e dobbiamo rispondere di pensieri, parole, azioni. Chi lo serve, dice la Scrittura, il Padre lo onorerà, così disse Gesù. Quindi ogni piccolo gesto avrà la sua ricompensa, un opuscolo dato. Il desiderio di parlare a qualcuno del Signore sicuramente ritornerà, forse non subito, ma ritornerà e tornerà con grandi benedizioni. Fratelli, quello che noi seminiamo ritornerà, la benedizione verrà. Vi voglio raccontare una storia per concludere. Fleming, vi dice qualcosa questo nome? Sì, l'avete studiato a scuola, Fleming, va bene? Era un povero contadino scozzese e un giorno, mentre lavorava la terra, sentì il grido di un ragazzo che nella palude vicina stava affondando nel fango. Non c'era salvezza se qualcuno non l'aiutava. E quindi lui si precipitò lì, ormai il ragazzo era arrivato proprio ad avere il fango di questa palude che lo tirava sempre più giù, lo faceva affondare fino alla vita. E quindi Fleming, questo contadino, salvò quel ragazzo da quella morte lenta, terribile, orribile. E si rallegrarono molto per questo. Conobbe anche il figlio di questo contadino e il giorno dopo questo ragazzo ritornò con una carrozza. Il papà era ricco, era nobile e arrivò con questa carrozza, allora non c'erano ancora le macchine, o se ce n'erano poche, e quando questo gentiluomo scese disse: lei ieri ha salvato mio figlio, io la vorrei premiare, ricompensare. Che cosa posso darle? Dice, non voglio soldi. L'ho fatto con tutto il cuore, l'ho salvato, l'ho tirato fuori da questa specie di sabbie mobili. Non voglio soldi, assolutamente. Cosa posso fare per te? In quel momento viene fuori il figlio. E allora questo ricco signore disse, lui è un ragazzo che sta andando a scuola, vero? Allora io voglio pagare per questo ragazzo, per suo figlio, voglio pagare le scuole migliori del paese. Le stesse scuole che fa mio figlio, voglio che le faccia anche suo figlio, mio figlio che ha salvato. Allora veramente la cosa fu così, fu sostenuto nelle scuole migliori e questo figlio di questo agricoltore si laureò presso la scuola medica dell'ospedale St. Mary di Londra e diventò celebre nel mondo come il signor Alexander Fleming, l'inventore della penicillina. Dopo tanti anni, questo figlio della persona importante e nobile, che era stato salvato dalla palude, si ammalò di polmonite. E questa volta fu la penicillina a salvare la sua vita. Allora, il nome l'abbiamo detto dell'inventore della penicillina, Fleming, e il nome di questo ragazzo che è stato salvato due volte, una volta dal fango, un'altra volta dalla polmonite, è Winston Churchill. Questo è un fatto vero e questo è stato conosciuto universalmente anche per la guerra, anche per aver condotto la Gran Bretagna fuori dalla Seconda Guerra Mondiale. Tutti quanti lo conoscono. Pensate, questa storia non è molto conosciuta, ma certo una cosa è sicura: che quando il papà pagava gli studi del figlio del contadino Fleming, non poteva mai immaginare che per mezzo dei suoi studi e della penicillina che avrebbe scoperto, suo figlio sarebbe stato salvato un'altra volta dalla morte. Fratelli, quello che noi facciamo per il Signore sicuramente ritornerà. Sicuramente ritornerà in benedizione. Se io non faccio niente per il Signore, non mi devo aspettare nessuna benedizione e ricompensa. Ma se noi facciamo ogni cosa per il Signore, state sicuri, state certi, il Signore è pronto a benedire l'opera nostra. Signore, benedici l'opera nostra, benedici l'opera tua in ognuno di noi, perché ogni servo che crede in Lui, ogni fedele che crede in Lui, ogni fedele che arriva e persevera fino alla fine, ogni unto che è unto di Spirito Santo, come unto fu Gesù per un'opera particolare e unica, anche noi vogliamo essere unti dal Signore di Spirito Santo, rimanga fedele e consegua la vita eterna. Che dite, fratelli? Chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Amen. Alziamoci in piedi, adoriamo il Signore.